Facciamo due osservazioni preliminari. La prima, quando noi cominciamo a studiare la meccanica, abbiamo come punto di partenza il concetto di forza, e questo concetto tutto sommato lo sentiamo a livello fisico, perché la forza è un qualche cosa che è legato a contatto, a pressione, a frazione, fune che tira, bastone che spinge e cose del genere. Quindi possiamo dire che noi per primi avvertiamo la presenza di un'azione meccanica, perché il nostro corpo in qualche modo potrebbe funzionare da strumento necessario per segnalarcela. Quando passiamo allo studio dei fenomeni termici, la cosa diventa leggermente più complicata, non solo perché noi non possiamo verificare sperimentalmente certe temperature, ma perché dobbiamo in qualche modo ricondurre questi fenomeni termici, per noi in qualche modo misteriosi, a fenomeni meccanici o quantomeno geometrici che sappiamo ricostruire. E quindi c'è una mediazione tra il fenomeno in sé, che apparentemente non è di natura meccanica, e lo strumento che vorrebbe tradurre questa azione che non è meccanica in qualche cosa di meccanico, di geometrico, che noi sappiamo comunque rilevare. Quindi nel momento in cui ci costruiamo il concetto di temperatura, come vedremo, livello a cui si dispone il calore, per dirla in modo intuitivo, cerchiamo di tradurre questo effetto in una deviazione di un indice mobile o comunque di un mercurio che si mette ad un certo livello, eccetera. Quindi riconosciamo l'effetto, diciamo così, termico attraverso una rilevanza sperimentale di natura geometrica o di natura anche meccanica, una molla che modifica le sue proprietà in relazione a quella che appunto chiamiamo la temperatura. E quando andiamo nei fenomeni elettromagnetici, la cosa diventa ancora più complicata, perché per fortuna, fino a che le cose tornano, il corpo umano non è in grado di rilevare la presenza di un campo elettrico e di un campo magnetico. Poi sappiamo che non è assolutamente vero, esiste oggi una scienza che si chiama compatibilità elettromagnetica, che si occupa esattamente del contrario, però in prima approssimazione possiamo dire che il corpo umano in presenza di un campo elettrico non è in grado di dirci niente, in presenza di un campo magnetico pure. E allora, se vogliamo studiare questi fenomeni, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo in qualche modo far sì che la presenza di questo stato fisico si traduca nella deviazione di un indice meccanico e quindi in una grandezza meccanica che noi sappiamo rilevare. E quindi abbiamo visto per esempio che una grandezza che adesso andremo a rivisitare, il rotore, noi lo possiamo sperimentalmente rilevare facendo una crocetta di materiale dielettrico, mettendo quattro cariche puntiforme sui quattro estremi, appendendo con un filo questa crocetta su questo piano, andando in giro, dove il campo elettrico eventualmente ha determinati requisiti che sono proprio quelli della rotazionalità, questa crocetta si mette a muoversi. Ma anche dove vogliamo identificare il campo elettrico in sé, al di là della sua rotazionalità o irrotazionalità, ci serviamo della bilancia di Coulomb, e quindi riconduciamo tutto alla deviazione di una bilancia di torsione, quindi ancora in un'azione meccanica. Ma questo lo facciamo anche con gli strumenti integrali, perché se prendiamo un reometro, cioè un amperometro con due sonde, e facciamo entrare una certa corrente, la presenza di questa corrente noi la rileviamo, perché la corrente si traduce in un'azione meccanica e quindi un qualche cosa che meccanicisticamente ci riporta ancora alle nostre origini. E lo stesso lo facciamo con il bolmetro, anzi con il tensiometro, che è il bolmetro con le sonde. Vedremo se e quando il tensiometro può essere chiamato bolmetro. Pensate, nota a piedi pagina, molto spesso si confonde la tensione con la differenza di potenziale elettrico. Invece la tensione è la somma di due contributi, di due addendi, uno dei quali è la differenza di potenziale, l'altra è altro. Allora, In una teoria delle reti, per esempio, non si dovrebbe poter dire tensione elettrica, perché se si usasse la parola tensione elettrica non si potrebbe fare teoria delle reti, e allora si dovrebbe usare un'altra parola che è differenza di potenziale. Però normalmente la gente dice: quant'è la tensione di 220 volt? Tenendo conto che se leggi fossero 200 volt di tensione e non di differenza di potenziale, la teoria delle reti non si potrebbe neanche svolgere, non esisterebbe, anzi. Allora, nel linguaggio originale inglese di Oliver Heaviside, la parola tensione viene sostituita dalla parola voltage, che può voler dire tensione o differenza di potenziale a seconda dei casi. Siccome in italiano la traduzione voltaggio viene considerata un termine adatto al consumo di elettricisti e operai, è severamente proibito in un esame al Politecnico dire voltaggio. Io ho visto un esame di laurea in cui un allievo giustamente ha detto voltaggio, e il commissario si rivolge al docente di elettrotecnica e dice: ma tu hai insegnato questa parola? Dice: no, evidentemente l'esame gliel'ha fatto uno dei miei assistenti, perché altrimenti non sarebbe passato e non sarebbe qui. E allora io vado là e dico: è ancora una volta un discorso di rivoluzione sociale, voi distinguendo tra tensione, differenza di potenziale e voltaggio state escludendo una classe sociale. Risultato: sei il solito uomo degli eccessi. Quindi per me sarà voltaggio. Quindi anche qui noi dobbiamo assolutamente costruirci uno strumento che si traduca in qualche cosa di meccanicistico, perché dobbiamo anche tenere conto di una cosa importante: i fenomeni elettrici e i fenomeni magnetici che andremo studiando sono fenomeni che si possono svolgere anche nel vuoto, e quindi il problema è di una qualche difficoltà. E allora, adesso noi faremo qualche ripasso di teoria per contatto, di teoria a distanza, eccetera, e vedremo di riconoscere queste equazioni e le grandezze che ci stanno dietro. Poi, domani, se non ci sarà la Marta, parleremo un attimino di ottica, arriveremo all'ottica di Huygens, vedremo quindi l'etere. Poi da lì andremo a intrufolarci nell'école, nel tentativo di rileggere tutti i fenomeni elettrostatici e magnetostatici con la fisica di Newton. Ne vedremo anche le ragioni sociali, economiche, politiche, eccetera. Da lì arriveremo a Faraday, faremo molto bene Maxwell, e quando avremo raccontato tutto di Maxwell uomo, ancora prima che di Maxwell scienziato, faremo le equazioni di Maxwell. Io le equazioni di Maxwell mi sono un pochettino strafognato, riuscirò, se tutto va bene, a farvele partendo da un voltmetro e da un amperometro. Le equazioni di Maxwell si possono presentare in mille modi diversi e tutti un po' pericolosi per voi, quindi ho pensato che questa legata all'esperimento sia la strada più percorribile. Poi distingueremo tra misure di grandezza integrale, di misure eventuali e possibili di grandezze locali, differenziali, elementari, eccetera, eccetera. Va bene? Certo, il tempo a disposizione diventa altro, e quindi non spingete, scappiamo anche noi. Allora, abbiamo visto nella legge newtoniana l'essenza dell'azione a distanza. Abbiamo letto, abbiamo scritto il campo gravitazionale newtoniano, e abbiamo visto che l'essenza di quella legge, che la esclude completamente dalla teoria dei campi, risiede in questo: che i due, lo ricordiamo, l'abbiamo già detto ma lo ripetiamo, i due attori del fenomeno sono remoti, non occupano la stessa posizione ma sono a distanza finita. E questo è il primo punto. Il secondo punto: i due attori del fenomeno usano la stessa variabile tempo, il che vuol dire che i due osservatori si stanno scambiando informazioni che viaggiano a velocità infinita. Se viaggiano a velocità infinita, vuol dire che lo spazio nel quale essi sono immersi non ha alcun ruolo che non sia puramente geometrico di contenitore degli oggetti. Vediamo di interpretarla bene questa cosa. Abbiamo detto che se io mando una perturbazione nello spazio, via via che la perturbazione si sposta, deve riversare energia cinetica ed energia potenziale all'elemento di volume che progressivamente va ad occupare. Per meglio capirci, scusate, forse oggi sono un pochettino rotto, ma la testa un po' dall'altra parte. C'era quel tale che quando andava a fare le Olimpiadi di nuoto si portava sempre dietro la sua banda, la faceva suonare e ogni volta che andava a nuotare prendeva la medaglia d'oro. E gli dicevano: scusa, ma perché lei vince e si porta sempre dietro la banda sua che suona? Perché la mia banda mi dà fastidio quando suona che faceva le palle, io le uso domenica e vinco. Ecco, io mi trovo più o meno a vincere le Olimpiadi. Allora, prendiamo un cilindro, l'esempio ce lo siamo già fatti, se adesso lo ripetiamo non è perché abbiamo dimenticato di averlo fatto, ma perché forse adesso lo metabolizziamo con un'altra consapevolezza. Prendiamo un cilindro e immaginiamolo infinitamente rigido. Se gli diamo una percossa di qui, ci aspettiamo che il segnale, chiamiamolo così, arrivi dall'altra parte in un tempo nullo. Perché? Perché se questo oggetto è infinitamente rigido, non si deforma in alcun modo, non può variare il suo stato e quindi accumulare dell'energia elastica o dell'energia cinetica. E quindi, siccome non accumula niente, non ha bisogno di imporre al segnale che si sposta dei tempi di attesa necessari perché, per dir così, la perturbazione viaggiando versi un po' di energia cinetica e un po' di energia potenziale e pagando il pizzo di tratto in tratto abbia bisogno di un tempo di ritardo. Il fenomeno propagandosi ritarda per il semplice fatto che ha bisogno di brevi tempi di attesa per poter caricare, diciamo così, l'elemento di volume o di area o di lunghezza che deve accumulare energia di posizione e di velocità conseguente alla deviazione del suo stato naturale. Se il corpo è infinitamente rigido, non cambia niente, non cambiando il suo stato non può cambiare la sua energia, non cambiando la sua energia non ha bisogno di tempo per fare il pieno e quindi non tiene per la giacca il segnale, lo lascia andare, il segnale viaggia a velocità infinita. Se adesso immaginiamo che il cilindro, quindi quel cilindro lo potremmo vedere come uno spazio geometrico. I vari punti sono identificati da coordinate x, y, z, ma nel fenomeno le proprietà di rigidità dell'oggetto o di densità di massa dell'oggetto stesso, quindi elasticità e inerzia, non compaiono. Adesso supponete invece che il cilindro sia un cilindro più umano, quindi non sia infinitamente rigido. Nel momento in cui gli date una percossa, il segnale comincia a muoversi e di tratto in tratto, deformando l'elemento, lo carica dal punto di vista cinetico e potenziale. In ciò stesso, evidentemente, la causa del ritardo. Lui deve continuare a versare quel secchiello e quindi rallenta. Tant'è vero che la fisica matematica dice che la celerità con cui questo fronte d'onda di discontinuità della percossa si muove è la radice quadrata della rigidità del mezzo diviso la sua densità di massa. Allora, nel caso della legge newtoniana, siccome non compare, ci sono i due osservatori che usano la stessa variabile tempo, vuol dire che quando si scambia un segnale questo viaggia a velocità infinita e quindi che il segnale...
Ma perché è infinita? È una velocità del suono. Non è la velocità del suono?
No, della luce.
Perpotendo?
Ah, no. Ah,
perché tu hai detto prima perpotendo un cilindro.
Perpotendo un cilindro io viaggio con una velocità che è la radice quadrata della sua rigidità diviso la sua densità di massa. Se la rigidità è infinita, va. perché a quel punto, siccome non perde tempo per deformarsi, passa il segnale al suo vicino. Non, diciamo così, non lo trattiene per sé. La molla non deve deformarsi, dice: senti, io non devo fare niente, passa pure al compagno vicino. Ora, nel caso newtoniano, siccome questo lato è certo, perché è implicito nell'anatomia dell'equazione, vuol dire che gli osservatori sono remoti, non occupano la stessa posizione e si stanno trasmettendo il segnale, diciamo, in un mezzo che potremmo leggere come dotato di rigidità infinita e che comunque assolve un compito che è puramente geometrico. Contiene i corpi esattamente come li conterrebbe lo spazio che noi usiamo normalmente nella geometria analitica, d'accordo? Allora, forza posizionale, forza centrale, spazio geometrico, osservatori remoti, leggi di tipo integrale. Perché le leggi sono di tipo integrale? Perché noi facciamo intervenire due masse finite, puntiformi. Se viceversa ci sono due masse di dimensioni grandi, la forza è data dalla somma degli infiniti contributi infinitesimi associati a ogni punto che c'è di qui con ogni punto che c'è di là. Su questo abbiamo già parlato, ma vorrei insistere perché è molto importante. Se io prendo questa cosa qui, io prendo questo elemento di massa, questo elemento di massa, li unisco con la retta che passa per i loro baricentri e scrivo la legge newtoniana tra questi due. Poi la prendo tra questi due e via andare. Quando ho spazzolato tutti questi e ho sommato, io ho trovato l'azione complessiva. Vedete che è di tipo integrale? È di tipo particellare. Non è facile quello che sto dicendo, lo ripeteremo più volte. L'integrale è la quintessenza dell'approccio della funzione continua. Quando noi diciamo che è di tipo particellare, intendiamo dire però che ogni massa interagisce con l'altra in ragione di interazioni tra particelle, tra elementi. Quando faremo la vera teoria dei campi, tutto questo sparirà, perché l'equazione differenziale, non più integrale, che scriveremo, non avrà più interazione tra punti distinti, ma causa ed effetto saranno nello stesso punto. Allora, per adesso noi diciamo questo, guardate, l'ho già fatto questa cosa. Se io prendo due circuiti e voglio calcolare la forza che agisce tra i due circuiti, prendo questo elemento di L1, questo elemento di L2, prendo il raggio dei due baricentri e se conosco le correnti, io dico che la forza è una costante, cosa pi greco pi c'è la meno 7, che dipende dalle unità di misura per il prodotto delle due correnti. Per due integrali di linea, cioè due somme legate ai due circuiti, di una frazione che ha sopra il dl1 vettore dl2 vettore r diviso r cubo. Allora, gli osservatori sono remoti, nel senso che non occupano la stessa posizione, usano la stessa variabile del tempo, che vuol dire che quando mettono due alterometri uno qua e si scaricano le informazioni, questa è la velocità infinita, e il fenomeno di tipo posizionale, compare soltanto la R che definisce le reciproche posizioni. Ma vedete che è una somma di contributi di interazioni tra particelle, quindi è particellare, va bene? Bene.
Il cubo salta fuori per?
Perché quando Ampère ha messo in equazione le misurazioni ha trovato questo. Si potrebbe poi dire che siccome questo R cubo con questo R si può esprimere come 1 su R quadro per l'inversore, da lì facendo tutta una serie di passaggi si può arrivare a scoprire che un circuito non applica mai forze su se stesso e viceversa creati verso un altro circuito. Inoltre, grazie a questa struttura si può far vedere che l'espressione integrale della non volta della condizione di azione e reazione, proprio perché essendo differenziata, non ha significato fisico, mentre ce l'ha quella integrale. Allora questo ci porterebbe un po' fuori. Allora, i requisiti dell'azione a distanza li abbiamo visti: legge integrale, spazio geometrico, il tempo è lo stesso per gli osservatori o protagonisti che sono tra di loro remoti. D'accordo? Che cosa non ci piace di questo approccio? Beh, non ci piace di questo approccio il fatto che lo spazio sia geometrico, che il mezzo non sia connesso con l'evento e che in qualche modo i fenomeni viaggiano in modo conseguente con celerità infinita. Ricordiamoci che quando Newton, l'abbiamo già detto, quando Newton presenta la sua legge non viene vissuta con grande serenità. Viene vissuta come descrittiva ma non applicativa, nel senso che applicando quella legge e facendo conti si ottengono risultati che gli strumenti confermano, quindi non si può considerare congettura ciò che la misura convalida. Però nello stesso tempo la legge di Newton viene vissuta come una legge metafisica, perché nil agit in distance, nisi prius agit in medio, un Cartesio ha già detto, se non c'è la Nutella in mezzo, il Lambrusco in mezzo, che scompinzano tutta sta roba, come fa questo qui a parlare con questo qua? Quindi cominciano a pensare che la legge descriva quantitativamente il fenomeno, ma non consenta di ricostruire il meccanismo che c'è sotto. Tuttavia la legge viene accettata con grande fastidio, perché applicandola si dà addirittura conto delle leggi di Keplero e quindi nessuno la può schiodare. Però ci si domanda, è metafisico ammettere che possa avvenire un fenomeno nel vuoto, o è metafisico affermare che il vuoto non abbia ruoli e non abbia proprietà fisiche? Quale delle due cose non torna? Newton, intervistato sulla cosa, a prendere distanze, e non sarà un grande difensore della sua teoria. Tenete presente, ve l'ho già detto e ce lo ripetiamo, Newton non è il tipo che non difende le teorie di cui è convinto, perché quando si tratterà di litigare per difendere la sua teoria corpuscolare dell'ottica, che peraltro è cannata, lui la difende alla grande. E fin tanto che quella di Huygens non vince di qualche piccola distanza, lui sale sulle barricate. Qui invece non è che ci salga più che tanto. E vi ricordo che se ad un certo punto la legge newtoniana si afferma, e si afferma alla grande, non si afferma in Inghilterra, ma si afferma in Francia. E si afferma in una Francia che ritiene che la fisica consista meccanicisticamente nel ricondurre tutti i fenomeni alla legge newtoniana. Si dice che un fenomeno è noto quando può essere ricondotto al modello del campo centrale newtoniano, il che vuol dire che tutti i fenomeni devono essere di natura corpuscolare, di azione a distanza in uno spazio geometrico, e che ci devono essere fluidi diversi, uno per ogni fenomeno: quello calorico, quello ottico, quello elettrico, quello meccanico e quello gravitazionale. E all'inizio le cose funzionano, perché nel momento in cui si vuole studiare un fenomeno elettrostatico, siccome è governato dalla legge di Coulomb, che è ancora di stampo newtoniano, io posso tranquillamente ricondurre il fenomeno coulombiano alla legge di Newton, perché il campo è centrale, perché sembra che i fenomeni viaggino a velocità infinita, perché sembra che lo spazio sia puramente geometrico e perché sembra che sia ancora di tipo particellare. E se con qualche sforzo mi invento di poter ricondurre i fenomeni magnetostatici a quelli elettrostatici, i conti mi tornano ancora, anche se devo barare al gioco, perché io la carica positiva e la carica negativa le posso isolare, Il polo magnetico positivo e quello negativo non li posso isolare, perché non esiste il polo di un senso oppure di un altro. E quindi cosa devo fare? Devo prendere delle calamite molto sottili, quasi puntiformi, contrapporre le due polarità opposte e tenere quelle di segno contrario talmente lontane che non vengano ad intervenire su queste qui. Allora, facendo questa paraculata, in qualche modo io riesco ancora a ricondurre il fenomeno magnetostatico alla lettura newtoniana, al punto tale che ad un certo punto ci si convince che compito dell'école, che compito della fisica, sia semplicemente quella di rendere newtoniano ogni fenomeno. Badate, l'illuminismo ha passato il suo tempo a collezionare un sacco di esperimenti, come l'aristocratico inglese che non ha niente da fare, che ha un suo erbolario mostruoso per la classificazione dei baccarozzi, della cicoria, eccetera, eccetera, ma in modo acritico. Quindi questa gente ha collezionato un sacco di fenomeni e adesso attende di interpretarli. Ma fino a che sta nel magnetostatico, tutto torna, tutto gli torna. Tutto può essere ricondotto, lo ripeto, al corpuscolare particellare di tipo centrale. Guardate che forza posizionale vuol dire forza che dipende dalla posizione dell'oggetto, non dal suo atto di moto, eh? Tutto torna. E due osservazioni. La prima, la ragione di base per cui Newton in quegli anni si affermerebbe più in Francia che non in Inghilterra, al punto tale che la Francia non esiterà per salvare Newton a mandare a Pippo Ampère. La ragione è abbastanza chiara: dobbiamo ritornare alle luci del Noir, a Julien Sorel e alla restaurazione. La classe degli scienziati francesi è una classe di scienziati creata da Bonaparte. Sono uomini come Monge, Arago e Laplace. Non sono aristocratici, ma sono stati resi aristocratici dall'imperatore. Io li ho creato e voi mi abbandonate, traditori, no? Quindi questa gente che non gliene frega niente perché non ha nessuna fede politica, certe cose sono un classico, poi un giorno dovrete meditare per quale motivo, in che modo dovete leggere la resistenza, non la resistenza come grandezza fisica, la resistenza del 25 aprile. Cominciate a pensare ai legami tra la resistenza e il risorgimento. Cominciate a pensare che forse il difetto non sta nella lama ma sta nel manico, e che forse tutto era pronto già nel risorgimento e nelle sue contraddizioni, e che tutto quello che è successo dopo è stato semplicemente un fatto che si è scatenato perché una prima guerra mondiale ha avuto la funzione sociale di catalizzatore. E allora, se pensate che c'è una rivoluzione d'ottobre che terrorizza tutta l'Europa, dalla quale però le nazioni che hanno una storia escono, ma le nazioni dove si è creato un risorgimento che tutto sommato ha una destra storica intrinsecamente antidemocratica, non dovrebbe essere difficile capire tutto. Io non posso parlarne perché allora sì. Allora, dicevo, questi scienziati francesi si devono ridare una ricostruire una verginità che dimostri che loro tutto sommato non sono più che tanto compromessi con l'ancien regime, con il mondo che si vuole cancellare. Vi ricordate che lo stesso conte di Montecristo, per stare nel romanzo, ad un certo punto viene incarcerato perché è sospettato di essere un bonapartista. Non dovete mai dimenticare il clima della Francia di quel momento. Insomma, noi non dovremmo fare storia della scienza, parliamone un attimo, perché così capiamo anche la legge di Newton da questo punto di vista. Avete sicuramente letto Il rosso e il nero di Stendhal. vi siete innamorati di Sandal, continuate ad innamorarvene, e in tutto sommato vi innamorate anche di Julien Sorel, e con lui ripetete le parole che lui dice quando viene processato: voi non condannate il mio gesto, ma il tentativo sociale che io ho fatto, giusto? Enrico? Ricordatevi che quando l'America si vuole mettere in discussione, scrive un romanzo che si chiama Una tragedia americana, di cui la televisione fece anche uno sceneggiato. E quella tragedia americana non è ancora che Julien Sorel. E nella versione americana negli anni 50 con Montgomery Clift, Elizabeth Taylor, Shirley Winters, la cosa è un po' edulcorata, ma quando si arriva nella Italia del 62-63, dell'epoca kennediana, lo sceneggiato spara a zero, se lo può permettere. C'è ancora Roccalli e c'è ancora JFK, e quindi tutto sommato qualcosa si può fare. Allora, pensate a questo Julien Sorel che si trova improvvisamente in questo mondo che è diventato grigio, dove la reazione è diventata un gas irrespirabile. Lui che tutto sommato, giovane di belle speranze, arrampicatore sociale e ancora illuminato dal sole di Auschwitz, non dimenticate che Arsène Lupin, il ladro gentiluomo, che sapete perché è vero viene inventato Arsène Lupin? Perché i francesi non ce la fanno più di questo Sherlock Holmes. E quindi non solo si inventano Arsène Lupin, ma gli mettono come antagonista un certo Herlock Scholz, a cui Lupin dà di quei tostoni che non finisce più.
Molto gallico.
Potremmo divagare alla grande, perché dovreste ricordarvi che Arsène Lupin, come Nero Wolf e come Tesla, ha delle origini slave. E questo fa tornare molto i conti, perché lì le coordinate sono le più libere. Ha avuto qualche interazione con quel club gestito e controllato dal fratello di Sherlock Holmes, il Diogene Club, che ha un potere estremamente forte, occulto, in cui si può riconoscere oggi la Spectre. Ovviamente, come si chiama il balletto amico di Arsène Lupin? Grognard, perché i Grognard erano i reduci della Guardia Imperiale Napoleonica. Lui viaggia con un Isotta Fraschini, con una Bugatti, è ufficiale di cavalleria, ma è passato all'aeronautica. E quindi chi rappresenta ancora? Rappresenta ancora Athos, l'aristocrazia. Quando Dumas sceglie i nomi dei balletti, dei moschettieri, gioca sull'onomatopea. Arami, Dumas diffida di Arami e confida al suo domestico: ho paura di Arami. E invece, quando deve far morire Porthos, il balletto entra nel suo studio, lo vede piangere e dice: maestro, cosa vedi? Sai, dice, ho dovuto fare morire Porthos. E piange perché non voleva farlo morire. Arami ha un balletto che si chiama Bazin. Porthos ha Mousqueton. D'Artagnan ha Planchet, ma il domestico di Athos, che è l'aristocratico che parla solo a gesti perché è distrutto dal dolore della donna amata che l'ha cornificato, deve avere un balletto da un nome contratto, Grimaud. E come lo assume? Una sera che se ne sta tornando a casa ubriaco, lo vede sulla Senna che sta sputando, e dal modo assolutamente concentrato con cui sputa nella Senna dice: tu sei il balletto giusto per me. Athos vive in una casa poverissima, ma sopra il caminetto ha una spada con una lama modesta, ma con un'elsa tutta elegante, istoriata e preziosa, che fa capire un passato di altro tipo. Vi ricordate l'ispettore Derrick? Le poche volte che si vede casa sua, ha una casa modesta, ma nella casa ci sono dei volumi di rilegatura antica che fanno capire che viene da una famiglia che da tempo legge e consolida la conoscenza. No, questo non c'è. È vero. Allora, torniamo, perché sono qua, vengo martellato. Non siamo qui a divagare, ma a fare formule, vero? Bene, allora, questi scienziati devono rifarsi una virginità politica, e quindi quale mezzo più efficace che scegliersi uno scienziato che viene addirittura dall'altra parte della manica? Newton deve essere la quinta essenza della scienza, quindi la sua azione a distanza deve essere lo schema che consente di leggere e di interpretare ogni fenomeno fisico. Ogni fenomeno fisico che in questo modo deve essere sempre e comunque ricondotto a inerzia, elasticità e movimento. Quindi tutto deve essere ricondotto alla meccanica. Siamo in pieno meccanicismo. La meccanica è la condizione di intellegibilità del mondo. Si arriverà a dire: sono in grado di affermare di aver capito un fenomeno se e solo se sono in grado di ricondurlo ad una rilettura meccanica e a un modello meccanico. Quindi tutto deve essere ricondotto a inerzia, elasticità e movimento. Perché ad un certo punto si inventerà l'etere? Perché gli si attribuiranno quei requisiti di inerzia, elasticità e movimento che non si vogliono riconoscere al vuoto, e si ricondurrà anche il fenomeno elettromagnetico al meccanicismo. Bene, allora la scienza diventa semplicemente la condizione di intelligibilità del mondo. Guardate che nella transizione tra illuminismo e romanticismo la filosofia si deve ridefinire, perché non è più pronta ad accogliere le nuove istanze. La fisica si deve ridefinire, ma la fisica è già in vantaggio, perché dispone di un'arma, il meccanicismo, che non fallisce mai. E quindi c'è il rischio, a cavallo tra i due secoli, che la fisica riesca a soppiantare la filosofia e diventi l'essenza dei fenomeni stessi. Se Galileo crea la fisica allontanandosi dalla filosofia e dicendo testualmente: rinunciamo a tentare l'essenza per cercare solo di alcune affezioni, c'è il rischio che questa nuova fisica, che non sbaglia niente, si monti la testa e decida ad un certo punto di non cercare solo di alcune affezioni, ma di attentare l'essenza, perché sembra che qualunque fenomeno sensibile possibile sia riconducibile alla meccanica, anzi debba essere riconducibile alla meccanica. E questo che cosa vuol dire? Che quella benefica partizione fisica-filosofia che si è creata potrebbe essere nuovamente superata, e si potrebbe rischiare di ritornare a un solco unico. Quindi quello che appare come un progresso in realtà è un pericolo terribile. Per fortuna ci mette la coda alla natura e sfascia tutto. Ci siamo fin qui? Devo ripetere qualcosa? Giuri, mi scusi la direzione di prima. Allora, bene, grognare. C'è il funerale di Arsenio Lupin, dove nella corona di fiori c'è Maurice Leblanc scritto. Maurice Leblanc è il creatore di, e quindi nel suo funerale c'era il suo autore che gli aveva mandato una corona di fiori.
Scusa, un passaggio. In fondo loro devono affondare Ampère, perché?
Perché Ampère ad un certo punto viene giudicato di non, viene condannato, adesso vedremo, Ampère viene accusato di non essere newtoniano. Ampère ce la mette tutta dicendo: io non sono seguace di Newton, sono seguace di Fourier, poi lo vedremo, ma adesso lo vediamo. Ragazzi, io devo farvi la parte matematica, ma non me la posso fare bene se non vi racconto come sono andate le cose. Quindi permettetemi per oggi ancora una volta di fare altro. Non parlerò però di Athos. anche se dovrei parlare di un attimo, di quando Atos attraverso i tubi di stufa sente Milady che sta parlando con il cardinale di
come si può spiegare?
La camera del colombaio rosso, quando entra con la testa del cappello passata, dice: mi riconoscete signora? Lei non lo riconosce, lui alza la teta del cappello, lei si spaventa, gli dice: il conte della Fer, signora, tornato dall'altro mondo per punirvi. So che il cardinale vi ha dato un lascia passare, lo voglio, non l'avrete mai, carica la pistola, dice, e allora vi faccio saltare le cervelle. Allora lei dà il lascia passare e dice: e ora mordi, vipera, ma ti ho tolto il dente del veleno. E va, ma in questo modo difende la vita.
Quindi, in definitiva, Adriano fa l'ingegnere di giorno, vede il film di notte e dorme due ore.
No, Adriano fa per 24 ore al giorno e pirla. Adriano è un fallito, figlio non desiderato e non voluto. Allora,
beh, la condizione più favorevole per non perdere la vita, quella, eh?
Sì, oddio, io ero talmente complessato.
Non invidio l'ingegnere che ha lo yacht all'anno.
Io ho fatto ingegnere come mandato familiare. Mia mamma non voleva figli, nacque suo fratello 5 mesi dopo che era morto mio nonno, e quindi tipicamente per lei quel fratello fu il figlio concepito col padre. Quando nacqui io non ero figlio, non ero fratello, non ero zio, e quindi fu un disastro. Il giorno qui andai a casa e disse: mamma, sono membro del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Come mai?
Come mai?
Mamma, vorrei tagliarmi i capelli come lo zio. Non puoi, perché lo zio ha i capelli belli del nonno, tu quelli brutti di tuo padre.
Ma consolati, il papà di Michelangelo ha sempre avuto una predilezione. Predilezione per il fratello, che era mediocre.
Allora,
insomma, alla fine questi figli non voluti sono dei geniacci, che per più della
mia. Non sempre, vedi. Allora, Newton viene adottato prima di tutto perché è la sostanziale risposta.
È l'unica maestra.
Dunque, Newton, vediamo allora di fare una cosa, perché questa parte dobbiamo capirla bene, se no non capiamo la fisica da filosofi della scienza.
Ma non si è diventato.
Il primo modello dell'interazione tra oggetti è il modello di Cartesio. Cartesio ammette che gli oggetti galleggino in un blob, che quando il primo oggetto si muove crea dei vortici, dei turbini, dei tourbillon, e questi si propaghino in ragione delle proprietà del mezzo e vadano a lambire l'altro oggetto. Riflettiamo moltissimo su questo aspetto perché è fondamentale. Nel modello cartesiano dobbiamo ripeterlo fino a che è chiaro, perché sennò facciamo come gli ingegneri che credono di aver capito la teoria dei campi solo perché scrivono delle formule. Invece la teoria dei campi è tutt'altro ed è molto prima. La teoria dei campi è un modo diverso di guardare la natura, non un modo diverso di scrivere le formule. Perché è vero che la teoria dei campi nega l'azione a distanza e usa l'azione per contatto, ma usa delle strategie furbe per poterla gestire, mette la causa e l'effetto nello stesso punto, e quindi non ci possono essere distanze perché tutto è nello stesso punto. Allora, facciamo un passo indietro. Vediamo di coordinare le idee e di arrivarci. Cartesio prende gli oggetti, li immerge in un blob e dice: l'interazione tra i due oggetti avviene perché il primo si scompimpera, crea delle perturbazioni che sono dei tourbillon, dei vortici, e questi vortici, partendo dal primo oggetto, vanno a colpire il secondo con modalità che dipendono dalle proprietà del mezzo. Quindi il protagonista del fenomeno in Cartesio è lo spazio, non sono gli oggetti. Gli oggetti sono soltanto l'elemento scatenante. Chi studia l'interazione secondo il modello cartesiano deve studiare i tourbillon, non gli oggetti, e deve studiare il modo in cui il tourbillon si sposta da un punto al punto vicino. Capite la differenza? Quando voi fate la legge newtoniana, studiate le due masse. Mettete un raggio che le unisce, in mezzo c'è il nulla. Chiaro? Quando studiate l'approccio cartesiano dite, va bene, ma questo piccolo vortice come fa a spostarsi da punto a punto e come incidono le proprietà del blob sullo spostamento di questo vortice? Quindi per Cartesio il punto di vista è quello di considerare lo spazio come protagonista, gli oggetti come lacune e di fare un'analisi dinamica che consiste nelle modalità in base con le quali un punto trasferisce, in ragione delle proprietà del mezzo, il suo stato al punto vicino. Avete capito? Cioè, il punto di vista di Cartesio, usando l'espressione di Design, è attraverso, mediante. Quindi, attraverso perché io lo sposto, mediante perché se nello spazio c'è l'Ambrusco, la risposta è di un tipo, se c'è il Barolo, la risposta è un'altra, perché diversa saranno le proprietà meccaniche dell'Ambrusco rispetto al Barolo. Ripeto, il protagonista del fenomeno è lo spazio. L'analisi dinamica è da punto a punto infinitamente vicino, quindi per contiguità, in ragione delle proprietà dinamiche del mezzo. Perché la lettura è meccanicista, e meccanicismo vuol dire ricondurre tutto a inerzia ed elasticità, perché non c'è altro. Inerzia ed elasticità. È chiaro? Quindi l'idea di Cartesio è già un'idea rivoluzionaria, ed è quella nostra di oggi. Dimmi.
No, per contiguità è ragione delle proprietà di cosa del mezzo?
Proprietà dinamiche, quindi inerzia ed elasticità. Sì, nel momento in cui lei legge lo spazio.
No, è questo il sistema. E prima, quando parlavamo di Newton.
Nel caso di Newton c'è meccanicismo, ma non è ricondotto al meccanicismo dello spazio, ma a quello degli oggetti. Chiaro? Badate che per studiare la legge dell'induzione magneto-elettrica di Faraday, Boltzmann farà un modello meccanico. Maxwell, quando presenterà il modello del trasformatore, costruirà un modello meccanico. Tutto è condotto a meccanica. Ma scusate, voi quando volete capire la corrente elettrica non immaginate un fluido in un tubo? Sì, no? Come? Intuitivamente sì. E quindi non siete già meccanicisti? Quando è che vi impiantate? Quando sapete che c'è una trasmissione di elettromagnetismo nel vuoto e lì non potete più ricondurvi a un fluido nel tubo. A quel punto lì vi impiantate perché il vostro modello meccanico non funziona più e avete due possibilità: o dite che la meccanica non è più la condizione di intelligibilità del mondo, oppure, siccome siete dei meccanicisti sfegatati, inventate che dove c'è il vuoto non c'era il vuoto, ma c'era un mezzo che voi non vedete, l'etere, e ecco, dite, la ricreazione non è finita, perché dove non c'è il tubo c'è ancora, solo che io non lo vedo. E siccome sono un coglione, attribuisco a quel tubo tutte le proprietà che mi fanno comodo, perché tanto, visto che non lo vedo, può essere blu, rosa, pallido, eccetera. Per il capito? Adesso ci arrivo. La teoria di Cartesio però non si traduce in numeri, non si traduce in quantità che possano essere sottoposte a una qualche prima verifica sperimentale, anche se il pensiero newtoniano ancora non c'è e quindi la cosa non è un imperativo, però quello che dice Cartesio è puramente descrittivo. Lui dice, dovrebbe essere così, più o meno si immagina che sia così, non c'è nessun'altra possibilità da parte sua. Perché? Perché la matematica non c'è. Ragazzi, mentre la poca matematica che serve a Galileo è già pronta, ma allora siamo su azioni di contatto tra oggetti o siamo in descrizioni cinematiche? Nel momento in cui si comincia a coinvolgere lo spazio, la matematica deve essere più evoluta, e non c'è. Perché l'elettromagnetismo si afferma dopo la meccanica? Perché l'elettromagnetismo è molto più difficile, passatemi l'espressione, filosoficamente. E quindi la matematicuzza, equazioni differenziali ordinarie, che bastano per la meccanica, non può bastare per l'elettromagnetismo, il quale quantomeno deve associare lo spazio al tempo, e quindi non potrà mai fare un'equazione ordinaria, ma dovrà fare le derivate parziali. Sapete perché si inventa la teoria dei circuiti che non c'è? Perché in questo modo si fa sparire lo spazio e si ritorna solo al tempo. E quindi si ritorna alla meccanica. La teoria dei circuiti elettrici è meccanica, pura e semplice. Solo che piuttosto dire massa diciamo induttanza, piuttosto dire elasticità diciamo capacità e piuttosto dire attrito diciamo resistenza. Ma la teoria dei circuiti è meccanica, pura e semplice. Chiaro?
Ma scusa, perché devo tornare alla meccanica se le leggi della meccanica poi non funzionano?
Perché l'uomo ragiona a livello genetico per meccanica. L'uomo con la meccanica, quindi con materia, spazio, movimento, elasticità, inerzia, si sente sicuro. E sa che un fenomeno proprio in meccanica deve trasferirsi con velocità finita. Se voi mettete un insieme di leve perfette, infinitamente rigide, quando mettete in movimento la prima, l'ultima è in movimento. Ma se mettete le stesse leve deformabili, quando muovete la prima, l'ultima si mette in movimento dopo ritardo. Quindi l'uomo dice: va bene, avevo già rinunciato a un certo tipo di rigidità, sono abituato, rinuncio a quella delle leve, ormai mi costa anche meno, quindi anche lì i fenomeni arrivano con ritardo, pazienza, l'essenziale che il fronte d'onda arrivi, non troppo sforzato e non troppo distorto, se no non lo riconosco. Questa è la teoria delle linee, chissà cosa pensate voi. E, però tutto sommato ci deve essere questo. Se io ho il vuoto, non posso metterci dentro queste leve, vado in crisi. E quindi che cosa faccio? Dove c'è il vuoto, dico, è ancora la morfologia della fiaba, io nego che ci sia il vuoto. E quindi cosa faccio? Prendo dalla mitologia quel dio che c'è, che sta dicendo, non lo becco mai. L'etere, lo fico lì dentro e lo faccio diventare etere illuminifero.
Più arbitrario che così.
Maxwell, da grande filosofo della scienza, dirà: l'etere, un nome inventato per dare un soggetto al verbo ondulare. E ne poi viene prenderà la distanza dicendo: l'etere sta diventando sempre più volatile, sta evaporando, quindi ricompare in nulla. Allora, il modello di Cartesio è il modello accattivante, perché niente agisce a distanza se prima non agisce attraverso il mezzo, ma se non traduce neanche la formuletta un mezzo GT quadro che aveva prodotto Galileo con i fili, con i nodi e con il battito cardiaco, cosa serve? È puramente descrittiva e quindi resta lì in attesa di... Badate, quando Newton sulla base dell'evidenza sperimentale fa una teoria nuova che nega completamente il ruolo dello spazio, perché ci sono le due masse con il nulla in mezzo e quindi la velocità va infinita, l'uomo, proprio per una questione di morfologia della fiaba, non accetta quell'idea, e non accettandola non accetta l'idea di una velocità infinita del segnale, che sta a dimostrare che lui vive in un vuoto cosmico estremamente freddo e buio, dove nessuno si deforma e si compromette, non c'è calore. Sapete cosa fa Laplace? Laplace ha studiato le onde, sa prevedere le celerità di propagazione, dice: guardate, è vero, ci sembra quasi che l'onda che il fenomeno gravitazionale newtoniano debba andare a velocità infinita, e se così fosse allora vorrebbe dire che lo spazio non ha nessun ruolo. Io ho fatto quattro conti e ho verificato, la velocità è altissima, ma alta, 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 che più alta di così non si può, cazzo quanto è alta quella velocità, ma è finita. Quindi se è talmente alta che più alta non si può, ma è finita, allora vuol dire che quello spazio è uno spazio fisico compromesso con l'evento. Quindi in fondo la nostra esigenza metafisica di dire con Cartesio niente agisce a distanza se prima non agisce con il mezzo è salvata. Sì, è molto grande, cazzo, sembra quasi infinita, ma è finita. Quindi noi siamo a posto. Vi consegno i calcoli. Gli scienziati del momento dicono non li guardiamo neanche perché sennò sappiamo che ci fanno tenerezza, ma sono una balla. Perché nel momento in cui la formula è questa, sappiamo già che la velocità deve essere infinita per l'anatomia stessa dell'equazione che è integrale. Ma rispondono, il problema non ci tocca, non ci interessa, perché se il calcolo fatto col modello newtoniano è confermato dall'evidenza sperimentale, non è una congettura, quindi è vero in assoluto ed è inattaccabile. Quindi non occorre di nessun supporto, da questo momento in poi lo spazio diventa geometrico. Ovviamente gli inglesi, la scuola di Newton, che poi Newton è una persona, vabbè, questo non ne parliamo, sarebbe troppo lungo. Questa scuola sta in aspettativa, è forte dei risultati, del fatto che le leggi di Keplero vengono spiegate, ma tutto sommato non c'è grande volontà, grande adesione, come invece ci sarà il pensiero dei post-maxwelliani per la serie si corre sempre in soccorso del vincitore. Il fatto invece, ripeto, che si affermi in Francia è perché i francesi hanno bisogno di rifarsi una virginità, e quindi l'uomo d'oltre manica è quello giusto. Il modello newtoniano, quindi il campo centrale, l'azione per, posizionale eccetera eccetera, viene utilizzato in tutti i fenomeni elettrostatici, non sbaglia di un colpo, per forza il campo è colombiano, e in tutti gli effetti magnetostatici non sbaglia di un colpo. Si arriva al punto che con i trionfi, e dico trionfi, di Gaspard Monge, di Binet, di François Arago e di Laplace e di Green, si arriva a dire tra un po' gli istituti di fisica dovranno chiudere perché non avranno più nessun compito, avranno matematizzato in senso newtoniano tutti i fenomeni. A questo punto non c'è più niente da fare. L'elettricità e il magnetismo, secondo lo schematismo burocratico dell'illuminismo, si adattano a vivere in universi stabilmente separati, e in queste perfette simmetrie tutti i conti tornano. Ma l'enigma inatteso che mette l'uomo in un pelago misterioso è dietro l'angolo. E come sempre Golia fotte il gigante. C'è uno scienziato sfigatissimo, si chiama Ørsted, che è nato in Danimarca, quindi già lo conta molto in Francia, proprio. Studia in Francia, poi fa una grande puttanata, se ne va 7 anni in Germania, quindi un traditore. Poi per giunta è una faccia di culo che oltre ad essere andato 7 anni in Germania, poi torna in Francia. Quando in Francia pretende addirittura di presentare un esperimento, cioè, cazzo vuole, perché adesso lo rasiamo completamente dal suolo distrutto, così se ne ritorna in Danimarca. L'esperimento che fa questo piccolo Fantozzi davanti a questi grandi parrucconi delle Col è un esperimento fesso, proprio insignificante, di questo tipo: un filo percorso alimentato da una pila con vicino una calamita. La calamita è magnetica, il filo percorso è elettrico. Se elettricità e magnetismo vivono in universi separati, quando chiudo l'interruttore e faccio passare la corrente del filo, la calamita resta motion, giusto? Quindi la calamita resta moscia e non si muove. Attenzione, attenzione. Piccolo, no, adesso abbiamo ricreato lo stato d'animo giusto. Che peccato che tutto questo debba finire, ma proprio un test di cazzo. La calamita torniamo indietro un attimo alla calamita. Voi avete studiato la calamita e avete pensato che la grande importanza della calamita sia stata l'aver messo a disposizione dell'uomo una sorgente di elettricità, giusto? Prima, per studiare i fenomeni elettrici, bisognava usare la tecnica dello sfregamento, e anche lì bisognava stare un po' attenti, se no non si lasciava prendere la mano. Allora, i fenomeni elettrostatici li conoscete, la lana è una cosa e l'altra, però è una cosa modesta. La pila è il primo esperimento che consente di avere elettricità buona. Tant'è vero che Ampère dice addirittura: io da Como posso mandare l'elettricità a Milano, rendere incandescente un filo elettrico e usare come filo di ritorno il fumo. Quindi si presenta già l'idea della trasmissione del lavoro elettrico. Attenzione però, poi ovviamente la pila fornirà una prima sorgente di elettricità che però sarà ininfluente, la seconda sorgente significativa sarà la dinamo. La dinamo, il primo utilizzo della dinamo sarà alimentare i sistemi che fanno esplodere la dinamite, perché quando alcune isole delle colonie francesi si riveleranno ai francesi, le navi francesi con dei sistemi alimentati dalla dinamo faranno saltare a distanza le mine. Quindi il primo utilizzo della dinamo non è stato molto intelligente, perché è stata usata per ammazzare persone. La corrente alternata, no, invece, è stata usata per la sedia elettrica, e lì se ne ammazzava una alla volta, quindi c'era già un senso di ordine in quello che si faceva. Sì, perché non dobbiamo mai dimenticare che la Francia in Algeria ha fatto cose divertenti. Intanto che non c'era l'aeroplano, usavano le mine per far saltare interi quartieri, usando però la dinamo. Quando hanno inventato l'aeroplano usavano delle tecniche diverse: prendevano i bambini di un villaggio, li caricavano sull'aeroplano, passavano sopra il villaggio a bassa quota e buttavano giù i bambini, preferibilmente nella parte dove non c'era l'erba, e così la gente si dissuadeva. Poi, se ne rimaneva qualcuno che non era proprio convinto, siccome i francesi erano dei grandi conoscitori di galvanismo, lo mettevano in una vasca da bagno con gli elettrodi, ma siccome l'acqua non conduce molto, mettevano dentro il sale e poi davano una scarica, e quello poi ripassa il fuoco. Ma tanto perché tutto sia chiaro, eh? Allora, che cosa c'è nel funzionario della pila? Pensateci bene, ragazzi, perché la vera portata della pila sta nel fatto che la pila dissacra completamente l'illuminismo. Voi leggete il passaggio dall'illuminismo al romanticismo da un punto di vista letterario e artistico, ma c'è anche questo. Scusate, la lettura dell'illuminista è una lettura da burocrati, tutto deve essere diviso bene in faldoni, in ordine, in maniera separata, giusto? Tutti i fenomeni erano divisi in universi distinti con un corpuscolo e un fluido autonomo, d'accordo? Poi costruite la pila, che è un minestrone, una cassola, c'è dentro di tutto. Per uscire elettricità si devono mescolare tutti i fenomeni possibili, chimici, termici, ottici, fallici, acustici, tutto. Ma scusate, nel momento stesso in cui la pila funziona, vuol dire che questa necessità acefala di considerare universi stabilmente separati non sta in piedi, perché la pila è la quinta essenza di trasversalità tra universi distinti che interagiscono. Il Pb2SO4 più H2O uguale H2 con H2SO4 avviene solo se questa gente, insomma, il motto della pila è culo e camicia, tutto è trasversale. Quindi quando la pila comincia a fermarsi, c'è qualcuno che comincia a pensare che forse questa casalinghite nella scienza non funziona molto. Casalinghite. Quando viene fuori l'esperimento di Oersted è un disastro, perché, pensateci bene, nel momento in cui chiudono l'interruttore, la calamita subisce una deviazione, si sposta. Se si sposta, vuol dire che tra elettricità e magnetismo ci sono delle concubinanze ardenti, non resi pubblici ma estremamente operanti, giusto? Quindi le necessità e il magnetismo devono avere qualcosa in comune, e questo è il primo punto. Il secondo punto, ragazzi, abbiamo studiato che i fenomeni newtoniani sono di tipo posizionale. La forza agisce in ragione della posizione della sonda. Mettete due pile piuttosto che una, la corrente aumenta, la deviazione aumenta. Ma la corrente cosa è legata? Alla velocità delle cariche. Guardate, facciamo questo esperimento di Roland. Ho applicato una... Io so come l'ho scaricata. Prendiamo una guida circolare, no? E mettiamoci qui una carica elettrica. E mettiamo qui nel centro l'ago di una bilancia, di una calamita. Fino a che la carica è ferma, i fenomeni sono elettrostatici. Quindi tutto è riconducibile a Newton. Adesso muovete in movimento questa carica, quindi create la corrente, quindi create dell'elettricità non più statica, dinamica. La calamita si sposta. Allora l'elettricità e il magnetismo si parlano, concubinaggi ardenti. Attenzione, c'è di più: il fenomeno non è posizionale, è legato all'atto di moto, perché più io accelero la carica, più questa fase sbrindola. Quindi non è più una forza posizionale. Secondo, terzo, massimo della spiga, la forza non può essere neanche centrale, perché se fosse una forza centrale l'ago non si sposterebbe. L'ago per girare deve avere una forza tangenziale. Se la forza è tangenziale, vuol dire che il vero protagonista del fenomeno non sono questi due oggetti, ma lo spazio che ci sta in mezzo, il quale si deve incurvare in modo da avere azioni tangenziali che, se fosse uno spazio geometrico, non potrebbe avere. Quindi con questo stupido esperimento crolla il illuminismo. Lo ripeto,
terzo punto, non ho capito la
tangenzialità,
ecco, la forza,
se lei mette una forza radiale non sposta, questa deve mettere una forza tangenziale, no? Questa forza tangenziale non può tenerla studiando campi centrali come quello newtoniano, che studiano la parte radiale, tangenziale. Deve mettere formule di altro tipo. Qualunque altra formula non potrà più legare il ruolo dello spazio. E quindi lo spazio dovrà avere linee di forza, cioè dovrà incurvarsi davanti all'elemento, l'elemento del moto della carica. Lo spazio newtoniano non si incurva davanti all'elemento, rimane lì così com'è, con la R se ne fotte. Qui invece lo spazio si incurva davanti all'elemento, che è costituito dall'accelerazione della carica. Più, ragazzi, più accelero questo, più deformo la Nutella, e la Nutella deformandosi si porta dietro l'ago. Allora il cambio di prospettive è totale, non è più la carica e la calamita a parlare, ma lo spazio nel quale esse sono immerse.
Alla fine è come riesumare un po' Cartesio.
Totalmente riesumato, perché non solo, ragazzi, ma se noi potessimo fare la teoria degli spazi da questa settimana, io non ho fatto mai, anche domani pomeriggio, tutto il tempo. Se noi potessimo fare la teoria degli spazi, quindi rotori, lanterne e tutto quanto, dimostreremo che l'uomo ragiona sempre per vortici, per tourbillon. Voi a scuola elementare avete fatto un pochettino la teoria dei circuiti elettrici e avete studiato i principi di Kirchhoff e avete studiato quella delle due leggi, è la somma delle tensioni lungo un percorso chiuso è uguale a zero. Scusate, ma quel percorso chiuso non è ancora un tourbillon. È un tourbillon reso monodimensionale nel passaggio dal campo al circuito. Sono tanti anelli contigui in un tipo di approccio che si chiama approccio per anelli e insiemi di taglio, che quando viene discretizzato diventa proprio questo. Perché la teoria di Kirchhoff, somma delle tensioni uguale a zero, si deduce direttamente dall'equazione di Maxwell. Quindi non è un'affermazione estrema buttata lì per il piacere della battuta, ma vi posso dimostrare che arrivo ai principi di Cato prendendo il vortice dello spazio e facendolo diventare monodimensionale. Quindi la teoria di Cartesio si afferma perché è l'unica vera teoria.
Però non è la stessa natura di vortice descritta da Cartesio.
Eh no, perché quella era proprio così, una divinazione profetica. Che cosa fa la Francia davanti a questa evidenza sperimentale inoppugnabile, basandosi su una teoria di Newton per la quale tutto deve essere affidato solo all'esperimento? Che cosa fa? Nega completamente. Dice che è un venduto ai tedeschi, che è un coglione e che non sa fare gli esperimenti. Tutte le
solite cose.
Quindi che cosa fa la Francia dell'Ecole? Affida al suo più grande fisico del momento, François Arago, il compito di ricondurre l'esperimento di Oersted nell'alveo newtoniano. François Arago è uno che la sa lunga e dimostrerà un teorema in base al quale un treno si oltrepassa i 20 km all'ora esplode. Quindi era l'uomo adatto. Secondo me avevano un elenco, dicevo, quello lì, questo va bene. Bene, ragazzi, la più grave sconfitta navale della storia dell'umanità è la sconfitta di Lissa, no?
Ah sì, terza guerra indipendenza.
1866, il nome doppio delle navi austriache, ci siamo fatti colare a picco. E sapete,
era l'ammiraglio che è scappato, che
era nel cargo. Sapete che l'ammiraglio deve alzare le sue insegne sulla nave, no? In modo che il nemico deve sparare sulla nave dell'ammiraglio. Lui ha alzato le insegne sull'ammiraglio e poi si è nascosto nella stiva di un cargo, e questo già fa molto onore all'Italia. Come è stato scelto l'ammiraglio Persano? L'ammiraglio Persano era il capitano dello yacht navale del Regio, dello yacht del re, di sua maestà, e con questo yacht era riuscito a fare lui due volte un naufragio in Sardegna, per due volte era andato in secca con la nave.
Era l'uomo giusto.
Quindi era l'uomo giusto al momento giusto. Perché hanno scelto lui? Perché c'era un elenco di ammiragli papabili. Il primo nell'ordine di cui avevano l'indirizzo per mandare il telegramma era lui, che era il 10-12 posto. Quelli prima di lui sapevano neanche chi cazzo fosse, dove abitasse. Il primo era lui, gli hanno mandato il telegramma: se da nuovo quest'oggi sei grande ammiraglio della flotta. Ovviamente viene sconfitto tragicamente, ancora oggi la famiglia Persano è in causa con lo Stato perché
vuole la pensione.
La reintegrazione nel grado dell'ammiraglio e tutta la pensione fino ad oggi, solo in Italia possono succedere queste cose.
Non hanno proprio il senso del pudore.
Ma la cosa bella è che la flotta italiana era tutta fatta di navi di acciaio comprate in Inghilterra. La flotta austriaca era di poche navi di legno. Però gli austriaci continuavano a esercitarsi con quelle navi. Noi abbiamo comprato le navi inglesi e non abbiamo mai letto le istruzioni, perché non c'erano in italiano. Risultato, quando ci siamo trovati con queste navi non sapevamo neanche manovrarle. La risposta degli austriaci è stata bellissima. Pochi uomini di acciaio su navi di legno hanno sconfitto tanti uomini di legno
su navi di acciaio.
Comunque la loro flotta era tutta di non veneti, quelli della Dalmazia, erano quelli della Serenissima, quelli avevano i controbaffi,
non erano i baffi.
Franzago si mette a fare gli esperimenti convinto di stravincere e dopo 2-3 mesi torna all'Accademia in crisi nera, piangendo perché non è riuscito a combinare niente. Il suo tentativo di ricondurre tutto al modello newtoniano non funziona. François Arago si arrende. Notare che Jules Verne, quando ci presenta il capitano Nemo, ingegnere, ci descrive la sua biblioteca e dice che ci sono i due volumi di Faraday, l'ultimo numero della rivista dove scrive Inside e l'opera omnia di François Arago, quindi lo riabilita. lo riabilita e dice: se si era questa nel Nautilus non c'è speranza, è sicuramente un drago. Il gioco a questo punto deve passare ad un altro. La Francia deve procurarsi un altro uomo che sappia ricondurre l'esperienza di Oersted nello schema newtoniano. Quindi la Francia newtoniana non accetta il responso dell'evidenza sperimentale e newtonianamente, pensate un po', lo respinge.
Molto scientifico.
Come sempre, come ma il sempre. Potere arriva prima della scienza.
Molto newtoniano.
Ovviamente si devono scegliere un uomo giusto, perché neanche era buono, era sufficiente. E allora si prendono Ampère. Perché le grandi Ampère? Per N motivi. Il primo, Ampère è la testa più fina che in quel momento la Francia abbia. Maxwell lo definirà il Newton dell'elettricità. Ampère insegna botanica, si occupa di fisica, vuole passare alla storia come letterato. Ha fatto una classificazione di tutte le scienze, come Mendeleev l'ha fatta delle sostanze, e ad un certo punto ha trovato un rettangolo con una scienza che non c'è, vuoto, e intersecando come nella battaglia navale tutte le scienze che arrivano lì, dice: ma qualora questa scienza dovesse esistere, ma per adesso non c'è una sostanza sconosciuta, potrei chiamarla scienza dell'automazione. E allora dice: va bene, chiamiamoci cibernetica, andiamo avanti. Ampère non è legato al potere, non gliene frega un cazzo del potere, soprattutto di quello napoleonico. Infatti un giorno arriva all'Accademia delle Scienze di Francia, in quel momento sta entrando l'imperatore, tutti si alzano e lui continua a farsi gli affari suoi e dice all'amico: ma sta su, come mai, chi è entrato, chi è quello lì? Ah bene, e continua a fare gli affari suoi. L'imperatore dice: cazzo, questo qui non mi caga neanche di striscia. Si avvicina e gli gira intorno, mi fa vedere luce da una corona, mi fa vedere lo scettro, fino a che questo incazzato dice: va bene, proprio niente, guardi, io sono l'imperatore, sono contento, la invito a Palazzo Reale a pranzo da me. Va bene. Il giorno dopo Ampère si dimentica. Ovviamente l'imperatore chiede conto di questo spregio e lui dice: guarda, mi sono dimenticato perché stavo facendo dei calcoli, mi è andata via la testa e sono più ricordato di lei. Quindi era l'uomo giusto. Poi aveva un'altra caratteristica Ampère: il padre di Ampère era stato ghigliottinato dai Giacobini, quindi politicamente era sufficientemente un leone incazzato con dente cariato, martellato. Quindi gli danno l'esperimento, dice: adesso ti ci metti, occhio, perché Ampère è un genio. Ampère ha due possibilità politiche non scientifiche: o tentare di ricondurre tutto al newtoniano, e non è coglione come Arago, sa benissimo che non ci può riuscire, perché anche Piero Angela capirebbe che da lì non si può ricondurre al campo centrale, oppure fare l'italiano di turno, cioè elettricità e magnetismo, ma il magnetismo non esiste, c'è solo l'elettricità. Come andiamo a cercare un'interazione tra due enti quando uno dei due non c'è? Ma che sciocchezza! E quindi cosa fa? Fa una cosa geniale: prende la calamita e dice: ma è inutile che andiamo a girarci intorno, la calamita in realtà è fatta di tanti correnti chiuse su se stesse, per esempio le chiamiamo correnti amperiane, e dice: siccome io so calcolare le interazioni tra due correnti, elettricità con elettricità, siccome questa calamita non è una calamita ma è un insieme di correnti, io faccio questo cazzo di filo, prendo ogni pezzo di questo, lo faccio interagire con ciascuna di queste correnti amperiane, faccio l'integrale, trovo una forza, se la forza che calcolo è la stessa che posso verificare con le bilance statiche, il mio modello è giusto e il magnetismo non esiste. Questa è una paraculata non da poco, mi è anche ovvio che fa. Arriva all'Accademia delle Scienze di Parigi, gasatissimo, Iaculazione Offensi, prezzi modici, presenta il suo modello elettrico, non più magneto, anzi lui lo chiama elettrodinamico. È elettrodinamico perché la sua è elettrodinamica. È l'elettrodinamica. Naturalmente l'obiezione che gli viene fatta è questa. Ma il tuo modello newtoniano? Cazzo! Quindi non ha congetture, ma neanche un po'. E quelle correnti amperiane, cazzo, le tirate fuori. Ostia, ci avevo pensato. Ci sono degli esperimenti con cui riesci a dimostrare che quelle correnti ci sono?
No.
Veramente no. Allora il tuo modello è una bufala, non ha nessun valore, è una grande fesseria. No, dice, perché l'evidenza sperimentale me lo comprova. E l'approccio di Newton è sbagliato. Il vero approccio non deve essere il suo, ma quello di Fourier, della teoria del calore. Io misuro delle grandezze macroscopiche, le correlo tra di loro in una tabella e le inserisco in un'equazione differenziale. Nel momento in cui la mia equazione è giusta, io ho fatto una teoria, anche se non sono entrato nell'infinitamente piccolo. Scusate, voi quando fate la teoria del calore fate delle misure di temperature macroscopiche, non andate a studiare la temperatura di ogni di ogni molecola. Allora, solo per il fatto che non entrate nella molecola, la vostra non è una teoria, è una teoria fenomenologica che si chiama messa in equazione del fenomeno. Quindi lui dice, no, io sono con Fourier e non con Newton, quindi non potete analizzarmi sulla base del modello di Newton. Se il modello di Fourier, quando ha scritto l'equazione del calore per via macroscopica fenomenologica, è giusto, io rivendico il diritto di essere accettato nello stesso modo. Io faccio delle misure, su queste misure scrivo un'equazione, quello che calcolo è giusto, il resto è un'ipotesi di comodo. Come è un'ipotesi di comodo, per ora, il fatto che la temperatura sia legata al movimento di particelle che non so dove siano. Evidentemente la posta in gioco era molto grande, qui bisognava salvare Newton per salvare se stesso, e quindi Ampère viene affossato. La Francia affonda Ampère. Ampère entra in crisi e di lì a poco chiude. Ma badate ragazzi, guardatemi un attimo nelle palle degli occhi, si sta andando verso il nuovo 800. Due sono i problemi sulla carta: il substrato non osservabile, che è non osservabile ma è un substrato percepito, non si sa niente di quel substrato, quindi che si comincino a sentire questi problemi è confermato dalle correnti molecolari amperiane. Qualcosa ci deve essere, non lo si sa gestire, quindi il primo problema è il substrato non osservabile. Secondo problema, il concetto di spazio. Allora è fisico o è geometrico? Non possiamo più rimandarlo. Nascerà, la definizione è di Kelvin e purtroppo verrà poi usata anche in un altro contesto, la triplice alleanza spazio, tempo, materia. E questa triplice alleanza sulla fine dell'Ottocento risolverà i problemi. Per intanto le nuove generazioni stanno ponendo quesiti nuovi: il concetto di spazio, il concetto di substrato non osservabile. L'école, la cultura francese, la civiltà francese ha esaurito la sua spinta propulsiva, non è in grado di dare la risposta. L'école cede e si piega davanti a quesiti ai quali non sa dare risposta. Rifiutando Ampère, inconsciamente la Francia si processa e non si assolve. E il processo non sarà a porte chiuse, perché dall'altra parte della manica qualcuno sentirà Faraday e in quanto chimico accoglierà e raccoglierà questa eredità. Ma dobbiamo dire una cosa importante: qual è uno dei motivi per cui la Francia va giù? La Francia va giù perché in piena restaurazione il messaggio che passa, e ragazzi, quello che vi dico adesso dovete meditarlo, perché non occorre scomodare il dico con le ripetizioni della storia. Quello che vi dico riguarda il dico, ma non solo il dico. il messaggio che passa è inutile, giovani, fare una fatica che non finisce più per fare una ricerca scientifica, quando entrando nel potere, nella politica e nelle pubbliche amministrazioni, con minor impegno, in minor tempo, con minor fatica e con minori doti, si può ottenere molto di più. Negli anni 50 si dirà che la miglior parte della gioventù francese, a causa dello stravizio, è morta negli asciugamani di spugna degli alberghi di Parigi. E questa è un'immagine gagliarda. Che cosa possa morire negli asciugamani di spugna non stiamo ad approfondirlo, ma per intanto la miglior parte della Francia è morta perché la restaurazione l'ha sottratta. Non ci sono più i Gaspard Monge, non ci sono più neanche François Aragon e non ci sono più gli uomini come l'imperatore che quando hanno due minuti di tempo libero tornano a sentire gli esami del loro maestro Gaspard Monge. E dove lo troveremo? Nella corruzione che vedremo anche leggendo una banalità come il Conte di Montecristo. E dove la ritroveremo? A dei livelli molto più alti. Georges Duroy, il Bel Ami, Madame Walter, tutto il mondo. L'ha letto quello?
Bel Ami,
l'altro no? Beh, Bel Ami, Georges Duroy se lo ricorda, eh? Il protagonista. La corruzione. E dove vedremo la parte finale di quella corruzione?
L'affaire Dreyfus.
Vorrei ricordarvi una cosa dell'affaire Dreyfus. Ragazzi, vorrei ricordarvi una cosa dell'affaire Dreyfus. L'amministrazione Mitterrand ha preso la statua di Dreyfus, l'ha spostata nella periferia di Parigi, l'ha messa in un piccolo posto con intorno una siepe molto alta e ne ha diretto il tiro in modo che guardi a una parete di una casa. Tutto torna, eh?
Quale
caso? Non c'era l'edificio, guarda la casa. Qui c'erano le luci. Quindi, quella Francia è devastata da questo polverone che uccide la gioventù. Perché il messaggio è: perché scrivere di Newton facendo la fame quando si può fare politica, intrallazzo e guadagnare molto? Il manager. Infatti, laddove prima c'erano le sedi delle col, nascono le prime scuole di pubblica amministrazione dello Stato.
Che ancora oggi, ancora oggi si vantano di queste scuole.
Eh sì, però questa Francia quindi cosa fa? Crolla, crolla completamente. Vi ricordate quel romanzo brevissimo di Balzac, Il colonnello Chabert? Il colonnello Chabert e il colonnello comandante, eroe della carica di Aylot, viene ritenuto morto, sta in giro per la Russia per 2 o 3 anni, quando torna a Parigi trova che la moglie ha sposato un uomo del nuovo regime e quindi lui non capisce più se appartiene al passato, al futuro, al presente. Tutti i suoi compagni bonapartisti si sono integrati tutti nel nuovo regime e lui alla fine accetta di restare un barbone che se ne va in giro per riandargli alla mente per non accettare questo mondo, perché la corruzione che vede in questa nuova Francia lo distrugge. Quella corruzione è il messaggio di dire ai giovani: non fate la fame, rinunciate pure alla legge di Ampère, fate gli intralazzatori, imparate a memoria i cataloghi della BMW piuttosto che l'equazione di Maxwell, ne avrete ritorno. In questo modo crolla tutto. E non è un caso che a risollevare la fisica sia non la scuola inglese che ha la stessa colpa, ma la scuola scozzese, che è fatta di devianti che non si riconoscono nel nuovo regime. Infatti si parlerà di filosofia scozzese. E non è un caso che solo l'anno scorso abbiano fatto il primo monumento a Maxwell, e sia un monumento piccolissimo proprio per questo. Ricordatevi, e poi vado, e questa è sempre la lezione del Vico: se qualcuno di voi vede la TV e il TG ha capito dove voglio arrivare. Il ventennio aveva i gerarchi tutti con l'Alfa Romeo perché dovevano rappresentare l'aggressività maschia, tranne il Duce che doveva avere la Lancia molto più consolidata. Adesso facciamo questa proporzione: la BMW sta all'Alfa Romeo come l'Audi sta alla lancia. Ci siamo capiti? Buona giornata.